La definizione del concetto statico di salute, abbiamo visto che si parla di uno stato, ci si è spostati negli anni nella direzione di un tentativo di ridefinire il concetto di salute, e questo in senso dinamico e di processo, e come capacità di adattarsi e di gestire se stessi. Questo è dovuto in particolare all'aumento dell'aspettativa di vita in seguito alle migliorate condizioni socio-economiche della popolazione. È vero che ci sono stati enormi progressi nella medicina dagli anni 40-50 in poi. Pensiamo solamente all'invenzione della penicillina, che ha salvato tantissime vite della seconda guerra mondiale, dei soldati della seconda guerra mondiale, mentre purtroppo nella prima questa risorsa non c'era e si moriva anche per una banale infezione. Ma accanto ai progressi della medicina ci sono. Dagli anni 50 in poi, e pensiamo ad esempio al boom economico in Italia, un netto e costante progressivo miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno di noi, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, l'Europa, Stati Uniti, Canada, eccetera. Questo ha fatto sì che la popolazione aumentasse, progressivamente anche la propria aspettativa di vita. Con l'aumentare dell'aspettativa di vita, ovviamente, si sono presentate e hanno fatto comparsa malattie che prima non esistevano o non potevano essere presenti in soggetti che morivano in età molto inferiore. La comparsa di queste nuove malattie, le malattie croniche in particolare, hanno soppiantato dal punto di vista epidemiologico le malattie infettive e le cause di morte dovute a questo tipo di problematiche sanitarie. In conseguenza di questo aumento delle malattie croniche si è avuto anche l'esponenziale aumento delle spese di sostenibilità dei servizi sanitari. Come potete vedere nella slide numero 5, la linea dell'aspettativa di vita, che segna l'aspettativa di vita almeno per quanto riguarda l'Italia, è una linea tendenziale continua e costante a partire dagli anni 60, durante i quali l'aspettativa di vita era di circa 65 anni. Oggi supera di poco gli 80 anni, sia per gli uomini che per le donne, per le donne un po' di più. E questa è una tendenza generale che vale per tutta l'Europa, vale un po' meno per i paesi dell'est Europa e vale meno ancora per quei paesi dove nel 2015, quando è stata fatta questa stima, esisteva ed esiste purtroppo ancora una situazione di guerra. Come potete vedere nella slide numero 6, i principali fattori di rischio di malattie croniche sono il tabacco, l'ipertensione, il sovrappeso, l'alcol, malattie tipicamente occidentali. Mentre per quanto riguarda le cause di morte nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, è ancora una quota ancora abbastanza consistente di mortalità è dovuta a malattie comunicabili, quelle dovute causate da virus e batteri, ad esempio, anche se la tendenza anche in questi paesi è quella di raggiungere in termini percentuali le cause di morte per malattie croniche come esplicitato per i paesi occidentali. Ancora una stima ci porta a considerare il fatto che i 2/3 delle spese sanitarie in Europa sono destinate al trattamento delle malattie croniche. Il 75% di quanto speso in Europa per la cura e il trattamento di queste malattie raggiunge i 700 miliardi di euro all'anno. Consideriamo ancora altri elementi. Circa l'80% della popolazione oltre i 65 anni ha almeno una malattia cronica. Una persona su sei invece in Europa ha una disabilità che va da leggera a severa, mentre il 10% della popolazione deve abbandonare il lavoro proprio a causa di problemi sanitari. Ora, perché è importante considerare queste percentuali? Per il semplice motivo che, come professionisti dovremo sempre più, rapportarci con patologie di questo tipo. E, dal punto di vista infermieristico, parlo personalmente perché ho fatto molti anni di lavoro in corsia e soprattutto in reparti di lungodegenza o in geriatria, ho contatto con pazienti anziani o con severe disabilità, ma penso anche per tutti i professionisti, i fisioterapisti. Non possano esimersi oggi da considerare il proprio lavoro come strettamente correlato a questo tipo di pazienti. Le malattie non trasmissibili in Italia sono responsabili di 9 decessi su 10 e rappresentano l'80% della nostra spesa sanitaria. L'intera collettività, le patologie cardiovascolari costano 16 miliardi l'anno. I tumori 6 miliardi, i disturbi respiratori cronici 14 miliardi, obesità e diabete richiedono al sistema sanitario rispettivamente 11 e 5 miliardi per controlli e terapie. Queste sono tutte malattie che si possono ridurre adottando fin da giovanissimi stili di vita sani. In questo consiste la prevenzione primaria, soprattutto quando si parla di prevenzione primaria si parla di educazione e si parla di educazione nelle scuole. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio lavoro, mi occupo spesso di organizzare e di seguire interventi presso le scuole, perché se non iniziamo ad educare i ragazzini, i bambini piccoli, verso un tipo di vita sano, è molto probabile che questi ragazzi da adulti saranno un costo notevole per una sanità che già fa fatica ad andare avanti. Più di un terzo degli italiani dichiara di avere almeno una patologia cronica. L'ipertensione, l'artrosi, le malattie allergiche sono nell'ordine le tre malattie croniche più diffuse. A questo si aggiunge una platea tra 450.000 e 670.000 persone affette da malattie che, oltre ad essere croniche, sono anche rare. Questi sono dati del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanza Attiva. Oggi esistono innumerevoli associazioni che seguono pazienti con diverse malattie. Si potrebbe quasi dire che non esiste una malattia che non abbia anche una sua associazione, e questo è un bene. Dovremmo però ricordarci che accanto al sostegno delle pazienti con disabilità o con malattie croniche dovrebbe esistere, come dicevo prima, anche una forte spinta, una forte una spesa, un sostegno economico anche se vogliamo, alla prevenzione primaria, perché altrimenti non sarà molto difficile riuscire a sostenere in questo modo il sistema sanitario. Come dicevo prima, la tendenza e il rapporto tra malattie croniche e malattie infettive si sta equiparando, si sta invertendo forse. Attualmente 4 decessi su 5 per malattie croniche si verificano nei paesi a reddito basso o medio basso, e questo è in controtendenza rispetto ai decenni passati. Mentre potremmo dire che dei 58 milioni di morti del 2005, circa 35 milioni a livello globale sono attribuibili a malattie croniche, che oggi rappresentano la principale causa di morte fra gli adulti di quasi tutti i paesi. I costi del Servizio Sanitario Nazionale, che oggi sono sostenuti dalla fiscalità generale, almeno per quanto riguarda il nostro paese, sono progressivamente in aumento. L'aumento non è dovuto tanto ai costi del personale, che come vedremo si è progressivamente ridotto, è dovuto sostanzialmente all'aumento dei costi dei farmaci, è un aumento di tipo tecnico più che di risorse umane. Il trend è costante ed è, si potrebbe dire, quasi inesorabile. Si è passati dal 2001, ad esempio, a circa 71 miliardi di euro di spesa annuale fino a superare i 112-113. Sappiamo che l'articolo 32 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. Interessante osservare che l'articolo 32 è stato emanato nel 1948, mentre in realtà Per 30 anni la salute in Italia è stata affidata a un sistema di tipo mutualistico che non era propriamente equo e non era propriamente universalistico, anzi privilegiava una certa classe di lavoratori rispetto a un'altra. Sono dovuti passare 30 anni prima che questo principio diventasse veramente fondamentale, fondato. La legge 833 del 1978, che tra l'altro è un anno molto particolare perché nel 78 c'è la riforma basiliana, c'è la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, c'è la legge sul divorzio. In questo anno di grandi cambiamenti viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, nel quale il principio di universalità della prestazione sanitaria è sancito come definitivo. Vediamo ora alcuni dati sul nostro sistema sanitario nazionale, dati che sono stati raccolti da Nerina Dindin in un libro molto interessante che si chiama È tutta salute. Circa la metà della spesa sanitaria è destinata ad appena il 5% della popolazione assistita, quella con spese molto elevate, ovvero 184 volte il costo degli assicurati meno costosi. Il sistema sanitario nazionale costa in media 150 euro al mese a persona. L'Italia spende per il sistema sanitario nazionale molto meno della media europea, il 6,4% del PIL contro il 9,6% della Germania, il 9,5% della Francia e il 7,6% del Regno Unito. Impiega circa 700.000 professionisti. L'Italia è piuttosto indietro rispetto al resto d'Europa per numero di infermieri, appena 6,5 ogni 1.000 abitanti contro una media europea dell'8,4, e questo è un dato molto importante perché è un determinante di salute. Minore l'assistenza, non solo quella data ovviamente dagli infermieri, ma da tutte le figure che lavorano, tutti i professionisti che lavorano all'interno della sanità. Maggiore sarà la probabilità per il paziente di incorrere in qualche tipo di rischio clinico o danno collaterale o iatrogeno, che si dir si voglia. Dal 2009 ad oggi il sistema sanitario nazionale ha perso oltre 40.000 unità di personale, riducendo la spesa di quasi 2 miliardi all'anno, e dal 2001 al 2015 l'età media del personale è cresciuta di 7 anni. Dal 1975 si è ridotta inoltre la dotazione di posti letto ospedalieri da circa 500.000 a 154.000, senza realmente rinforzare adeguatamente il servizio territoriale. Gli ospedali pubblici passano da 1.155 a 578, e nel 2012 per la prima volta il numero è pari agli istituti privati. Ora, questi possono sembrare numeri, non sono affatto numeri banali, ma ahimè, ci si accorge oggi di quanto siano importanti nella situazione in cui ci troviamo, di questa epidemia di coronavirus. Sappiamo quanto in realtà avere personale, e avere personale soprattutto giovane, sia importante. Nonostante questi numeri, anche sconfortanti, il sistema sanitario italiano si piazza per efficienza ed efficacia tra i primi al mondo. In Italia la mortalità evitabile è fra le più basse ed è del 30% inferiore rispetto alla media europea, mentre la mortalità neonatale si aggira intorno al 2,8 su 1.000 nati, quando negli Stati Uniti è circa del doppio.